Vangelo di Gesù Cristo secondo Luca, capitolo 8, con commento di padre Lino Pedron.
In seguito egli se ne andava per città e villaggi predicando e comunicando la buona notizia del regno di Dio. C'erano con lui i 12 e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti 7 demoni. Giovanna, moglie di Cuza, amministratore di Erode, Susanna e molte altre che li servivano con i loro beni.
Commento. Gesù è un viandante instancabile. La sua vita si svolge sulla strada. Egli passa attraverso le località grandi e piccole. Il Vangelo deve camminare sulle vie del mondo. Nel suo peregrinare lo accompagnano gli apostoli, che sono il primo nucleo del popolo di Dio. Ma anche le donne fanno parte del seguito di Gesù. Queste accompagnatrici, collaboratrici, benefattrici di Gesù svolgono nei confronti del Cristo e del gruppo degli Apostoli un'azione assistenziale. Mettono a disposizione i loro beni e il loro lavoro. La caratteristica comune di queste donne che seguono Gesù è l'esperienza della cura che Gesù si è preso di loro. Hanno fatto l'esperienza del dono e del perdono. Si sono sentite amate e per questo amano. L'amore si manifesta nel servire l'altro liberandolo dalle sue necessità. Questo amore si manifesta più con i fatti che con le parole. Lo spirito di servizio di queste donne le porterà fino ai piedi della croce e davanti al sepolcro. Le farà entrare in esso e diventeranno le prime testimoni del risorto. Gli apostoli e queste donne sono il piccolo gregge al quale il Padre si è compiaciuto di donare il suo regno, cioè Gesù Cristo Signore. Caratteristica di questi primi cristiani: ascoltano Gesù e stanno con lui. Questo ascoltare Gesù e stare con lui è la qualifica più bella e più profonda del discepolo. Sottolinea l'aspetto personale d'amore che lo lega al suo Signore. Attraverso l'annuncio della parola e i miracoli che Gesù compie, la gente fa esperienza della bontà, della misericordia e della grazia di Dio nei loro riguardi. Il regno di Dio è il nuovo contesto sociale e religioso in cui tutti sono chiamati a vivere liberi dalla paura di Dio, dalle reciproche inimicizie e da ogni forma di male.
In seguito egli se ne andava per città e villaggi predicando e comunicando la buona notizia del regno di Dio. C'erano con lui i 12 e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti 7 demoni. Giovanna, moglie di Cuza, amministratore di Erode, Susanna e molte altre che li servivano con i loro beni.
Commento. Il seminatore presentato da questa parabola non è un contadino incapace, ma un grande ottimista, che spera che anche le pietre diventino terra feconda e che dal suolo arido della strada spuntino spighe piene e mature. In altre parole, Gesù annuncia la sua parola a tutti, cattivi e buoni, perché Dio, nostro Salvatore, vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Dio non ha preclusioni verso nessun uomo. Anche se desideroso di essere accolto, Gesù non sceglie il terreno secondo criteri di opportunità. Si rivolge a tutta la gente che viene a lui da ogni parte. Egli è venuto a salvare i peccatori, a guarire i malati. La sua azione è diretta ai nemici più ostinati, ai peccatori più induriti. Non ha guardato ai buoni, ai santi e agli eletti, dimenticando gli altri come spesso facciamo noi, ma ha rivolto lo sguardo e l'attenzione a tutti. Le parti di terreno improduttivo su cui ha gettato ugualmente il seme lasciano intendere la sua buona volontà, la sua fiducia e il suo impegno. L'azione e la parola di Dio sono destinate a tutti, cattivi e buoni. Il seminatore Gesù è fiducioso e sostenuto da grande coraggio. I cristiani, che sono gli operai dell'evangelizzazione, devono continuare ad avere fiducia. La loro azione, alla fine, sarà premiata. Dio non si stanca di attendere la conversione dell'uomo. Allo stesso modo ha agito il Cristo e devono agire i suoi inviati. Dopo tanti insuccessi si può arrivare a dei risultati superiori ad ogni attesa. La legge dell'evangelizzazione, come emerge da questo testo, è deludente e insieme consolante. Il successo passa attraverso l'insuccesso. L'evangelizzazione avanza lentamente. Solo i missionari coraggiosi, capaci di saper credere e attendere, vedranno i risultati delle loro fatiche. La parabola del seminatore è la parabola dell'ottimismo di Gesù nell'efficacia dell'annuncio della parola. Deve essere il fondamento dell'ottimismo e della speranza del cristiano nell'annuncio gioioso di Gesù, parola di salvezza. A voi è dato di conoscere i misteri del regno di Dio. Conoscere i misteri del regno di Dio significa viverli. Nel Nuovo Testamento la parola mistero non indica una verità segreta, ma il disegno di salvezza nascosto da secoli e svelato in Gesù Cristo. In questo contesto di Luca, conoscere i misteri del regno di Dio equivale a raggiungere la salvezza in Gesù. Gli altri, o quelli di fuori, sono gli avversari di Gesù e degli apostoli. I due gruppi abituali del Vangelo sono, da una parte, i discepoli, gli apostoli e coloro che ascoltano, e dall'altra gli scribi e i farisei e il loro seguito. Questi ultimi si sono manifestati ostili al discorso semplice in parabole adottato da Cristo. Le motivazioni di questa scelta di Gesù di parlare in parabole sono di carattere pratico, pastorale. Con molte parabole di questo genere annunziava loro la parola, secondo quello che potevano intendere. Perché la parola di Dio porti frutto nell'uomo e raggiunga il suo scopo, deve entrare e mettere radice in lui. Deve stabilire con l'uomo un rapporto di vita, cioè deve comunicargli la vita nuova, la vita di Dio. La fede è la parola di Dio ascoltata. Il credente è l'uomo che accoglie Dio nella sua vita. Siccome la parola di Dio è semente buona, il problema reale è l'uomo. I semi caduti lungo la strada sono coloro che vivono nella superficialità, nella banalità, nell'ovvietà, nel buon senso, che è tutt'altro che neutro nei confronti di Dio. Quelli sulla pietra sono gli egoisti che non aprono il cuore né a Dio né al prossimo. Il seme caduto in mezzo alle spine sono coloro che ospitano gli alleati del demonio nel proprio cuore. Il primo alleato sono le preoccupazioni, l'affanno, l'ansia, l'inquietudine, anche per cose buone. L'affanno e la paura sono la spia della mancanza di fede. Il secondo alleato è la ricchezza. Nel Vangelo di Luca la povertà è il volto concreto della fede e della carità, perché porta a fidarsi di Dio e a condividere con i fratelli. La fiducia nel Dio Mammona, che significa ciò che si possiede, sostituisce la fiducia in Dio. Il terzo alleato sono i piaceri della vita, di cui è impossibile fare l'elenco completo. Questi sono i punti deboli dell'uomo che diventano facilmente alleati del diavolo nel soffocare la parola di Dio. Se la parola di Dio vuole portare frutto, deve essere annunciata, ascoltata, accolta nel cuore e creduta. deve essere accolta e mantenuta saldamente, nonostante le tentazioni. Il seme caduto sulla terra buona sono coloro che producono frutto con la loro perseveranza, cioè con costanza e fermezza. La parola di Dio trasforma l'uomo, ma non senza la collaborazione dell'uomo. Sant'Agostino ha scritto: chi ti ha creato senza di te non ti salverà senza di te.
Nessuno accende una lampada e la copre con un vaso o la mette sotto un letto, ma la pone su un candelabro, perché chi entra veda la luce. Non c'è nulla di segreto che non sia manifestato, nulla di nascosto che non sia conosciuto e venga in piena luce. Fate attenzione dunque a come ascoltate, perché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche ciò che crede di avere.
Commento. L'ascolto della parola di Dio è una luce che accende il discepolo perché faccia luce a chi è ancora nelle tenebre. Chi ha realmente accolto la parola la trasmette agli altri. Chi è luminoso illumina. La missionarietà della Chiesa è un fatto naturale, come per la luce illuminare. Se non illumina, non è luce. Se non evangelizza, non è la Chiesa di Cristo. La lampada simboleggia il Vangelo, che non può essere tenuto nascosto, ma deve espandersi e illuminare il mondo. Ogni cristiano ha preso in mano la fiaccola del Vangelo e deve tenerla in alto, in modo che sia più visibile a coloro che vogliono entrare nella comunità cristiana. La comunità cristiana è il luogo aperto a tutti, la casa sul monte, ben visibile anche ai lontani, la casa della luce. Il richiamo al comportamento insensato di chi pone la lampada sotto il vaso o sotto il letto non è assolutamente fuori luogo. La luce del Vangelo può essere tenuta nascosta per non lasciarsi coinvolgere nel suo chiarore, per dormire sonni tranquilli, per non alzarsi dalle situazioni di pigrizia spirituale o di peccato. Quando la luce che promana dal Cristo e dal suo Vangelo illumina, risveglia, mette a nudo situazioni di peccato e scopre la nostra pigrizia e infingardaggine, si preferisce nasconderla o addirittura spegnerla. San Giovanni ha scritto: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Il testo di oggi è un invito e un ammonimento ad essere lampade accese, luminose per i membri della comunità e per tutti. Non c'è nulla di nascosto che non debba essere manifestato, nulla di segreto che non debba essere conosciuto e venire in piena luce. Questa frase è un'allusione al mistero inesauribile di Cristo. Ci sarà sempre qualcosa di nascosto che deve essere scoperto o riscoperto nella persona di Cristo e nel suo Vangelo. La conoscenza del Signore non sarà mai perfetta, esauriente, definitiva. Gesù ha detto: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che ha udito e vi annunzierà le cose future. Fate attenzione a come ascoltate. Questa frase ci richiama la spiegazione della parabola del seminatore. Come ascoltate significa con quale atteggiamento, disponibilità, prontezza il cristiano si mette all'ascolto della parola. Il Vangelo trova sempre buona accoglienza in quelli che sono già ben disposti. Viene rifiutato sovente da quelli che sono lontani dalla verità. Quasi nessuno rifiuta la verità per partito preso, ma perché è convinto di averla già in sé, perché è convinto che la sua verità è più vera di quella che gli altri gli annunciano. Ma come ci insegna il Vangelo, il rifiuto dell'ascolto della parola di Dio può produrre amare sorprese.
E andarono da lui la madre e i suoi fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla. Gli fecero sapere: tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e desiderano vederti. Ma egli rispose loro: mia madre e i miei fratelli sono questi, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica.
Commento: noi ora non possiamo vedere Dio, ma possiamo in ogni momento ascoltare la sua parola. Per mezzo di Gesù, la parola di Dio è venuta nel mondo, ha compiuto la sua corsa vittoriosa lungo i secoli ed è giunta fino a noi. Nella parola di Dio è racchiusa tutta l'opera di salvezza compiuta da Gesù. È presente egli stesso come Salvatore. La parola ci genera, ci santifica, ci salva, ci dà la vita eterna. Chi ascolta la parola di Dio e la mette in pratica diventa madre e fratello di Gesù. L'onore di essere madre e fratello di Gesù è possibile a tutti. Basta ascoltare e mettere in pratica la parola di Dio. La vera parentela con Gesù nasce solo dall'ascolto della sua parola e dall'attuazione di essa nella pratica. Questa è una buona notizia per tutti gli estranei, i peccatori e i lontani, i quali sono chiamati ad essere familiari di Dio nella sua misericordia. Ma questa buona notizia è sempre stata uno scandalo per i giusti che si accampano privilegi e pretendono di avere l'esclusiva di Dio. Questa parola è stata paragonata al seme, forza che genera la vita di sua natura. I credenti sono stati generati non da seme corruttibile, ma immortale, cioè dalla parola di Dio, viva ed eterna. Gesù è la parola seme che produce in noi la vita di Dio. Il credente nei confronti del mondo è investito della duplice responsabilità di Maria: accogliere e generare il Cristo. In Maria troviamo le varie tappe da percorrere. 1. Ecco la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. È l'apertura ad accogliere Dio e la sua parola. È la semina, l'accoglienza della fede. 2. Beata colei che ha creduto. È la beatitudine e la gioia che nasce come primo frutto della fede che accoglie la parola di Dio. 3. Maria conservava queste cose meditandole nel suo cuore. La parola di Dio deve essere conservata perché è chiamata a crescere ed è destinata a realizzarsi. Essa è come un seme. Il seme caduto in terra buona sono coloro che, dopo aver ascoltato la parola con il cuore buono e perfetto, la custodiscono e producono frutto con la loro perseveranza. L'accoglienza fruttuosa della parola di Dio fa diventare il credente come Maria. La sua beatitudine di madre nella fede è estesa a chiunque ascolta la parola di Dio e la mette in pratica.
E avvenne che uno di quei giorni Gesù salì su una barca con i suoi discepoli e disse loro: passiamo all'altra riva del lago. E presero il largo. Ora, mentre navigavano, egli si addormentò. Una tempesta di vento si abbatté sul lago, imbarcavano acqua ed erano in pericolo. Si accostarono a lui e lo svegliarono dicendo: maestro, maestro, siamo perduti! Ed egli, destatosi, minacciò il vento e le acque in tempesta. Si calmarono e ci fu bonaccia. Allora disse loro: «Dov'è la vostra fede?» Essi, impauriti e stupiti, dicevano l'un l'altro: «Chi è dunque costui che comanda anche ai venti e all'acqua e gli obbediscono?»
Commento. Gesù chiede di passare al di là del lago, cioè verso una terra pagana. La missione della Chiesa consiste nel portare Cristo a tutti i popoli. Questa barca simboleggia la Chiesa. Essa è colta da paure e incertezze nel condurre avanti la missione del suo Signore di portare la salvezza a tutte le genti, fino agli estremi confini del mondo. Nelle angosce della vita Dio sembra assente e Gesù dorme. Il discepolo grida come il salmista: «Svegliati, perché dormi, Signore?» I malfattori sulla croce gridano a Gesù: «Salva te stesso e anche noi!» Alle grida degli uomini che si sentono perduti, Gesù risponde dominando le forze del male e della morte. Poi rivolge loro la domanda: «Dov'è la vostra fede?» Tutte le problematiche dell'uomo si riducono sostanzialmente a una: la fede in Dio che si è manifestato in Gesù di Nazaret. La fede si prova proprio nell'ora della tentazione. Essa consiste nel credere alla potenza della parola di Gesù, che dona la vita oltre la morte. Luca provoca il discepolo a una fede totale in Gesù, riconosciuto come il Salvatore risorto. Il luogo della fede è la nostra perdizione riconosciuta. Lì Gesù esercita la misericordia del Padre e noi riconosciamo in Lui il nostro Signore e Salvatore.
E avvenne che uno di quei giorni Gesù salì su una barca con i suoi discepoli e disse loro: «Passiamo all'altra riva del lago». E presero il largo. Ora, mentre navigavano, egli si addormentò. Una tempesta di vento si abbatté sul lago, imbarcavano acqua ed erano in pericolo. Si accostarono a lui e lo svegliarono dicendo: «Maestro, maestro, siamo perduti!» Ed egli, destatosi, minacciò il vento e le acque in tempesta. Si calmarono e ci fu bonaccia. Allora disse loro: «Dov'è la vostra fede?» Essi, impauriti e stupiti, dicevano l'un l'altro: «Chi è dunque costui che comanda anche ai venti e all'acqua e gli obbediscono?»
Commento. Il racconto mette in rilievo il potere di Gesù sul demonio. I discepoli devono continuare la sua lotta contro il nemico già in fuga, che il Signore ha già vinto e ha lasciato a noi da sconfiggere definitivamente. La comparsa del Salvatore è una tortura angosciante per chi deve essere salvato. Il perduto, infatti, si identifica con la sua perdizione, come il malato con la sua malattia, e ritiene nemico il medico. In queste reazioni negative si manifesta l'azione di Dio che ci sta salvando. Dio è avvertito come scomodo e nemico, mentre è l'amico che ci salva. La legione era formata da 6.000 uomini. La situazione di quest'uomo, dominato dai demoni, è veramente grave. Ancora oggi la nostra battaglia non è contro creature fatte di sangue e di carne, ma contro i principati e le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebra, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. Gli spiriti del male escono dall'indemoniato che ha incontrato Gesù, il Signore. Dove giunge la sua presenza, il demonio se ne va. Esso si ritirerà definitivamente nell'abisso quando il nome di Gesù sarà annunciato a tutte le genti. Il precipitare dei porci in acqua è segno dell'abbandono dei demoni che escono da quell'uomo. Il mare è l'abitazione degli spiriti maligni. Liberando l'uomo, Gesù manda i demoni a casa loro. C'è una analogia tra questa scena e quella dell'annuncio ai pastori il giorno di Natale. I mandriani diventano, come i pastori, annunciatori di ciò che hanno visto. Nel capitolo 2 si narra la venuta di Gesù in Israele, qui si annuncia la sua venuta in terra pagana. La gente della regione chiede a Gesù di andarsene. Un branco di porci affogati nel lago è un prezzo troppo alto per la guarigione di un uomo. L'uomo liberato invece prega a Gesù di poter stare con lui, come i dodici. Ma Gesù lo manda in mezzo ai suoi a raccontare e testimoniare la sua salvezza. L'annuncio vero è sempre un'esperienza personale. Ciò che siamo grida più forte di ciò che diciamo. L'azione che Gesù attribuisce a Dio, il guarito l'attribuisce a Gesù. Questo testo suggerisce la vera risposta sull'identità di Gesù. Egli è Dio. Così Gesù stesso dà inizio alla missione tra i pagani. È la premessa di quella messe abbondante che Luca ci mostrerà nel suo libro degli Atti, quando i discepoli riceveranno la forza dello Spirito per portare a compimento questa missione.
Al suo ritorno Gesù fu accolto dalla folla, perché tutti erano in attesa di lui. Ed ecco, venne un uomo di nome Gairo, che era capo della sinagoga. Si gettò ai piedi di Gesù e lo pregava di recarsi a casa sua, perché l'unica figlia che aveva, di circa 12 anni, stava per morire. Mentre Gesù vi si recava, le folle gli si accalcavano attorno e una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni, la quale, pur avendo speso tutti i suoi beni per i medici, non aveva potuto essere guarita da nessuno. Gli si avvicinò da dietro, gli toccò il lembo del mantello e immediatamente l'emorragia si arrestò. Gesù disse: «Chi mi ha toccato?» Tutti negavano. Pietro allora disse: «Maestro, la folla ti stringe da ogni parte e ti schiaccia!» Ma Gesù disse: «Qualcuno mi ha toccato. Ho sentito che una forza è uscita da me». Allora la donna, vedendo che non poteva rimanere nascosta, tremante, venne e si gettò ai suoi piedi e dichiarò davanti a tutto il popolo per quale motivo l'aveva toccato e come era stata guarita all'istante. Egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Vai in pace». Stava ancora parlando quando arrivò uno dalla casa del capo della sinagoga e disse: «Tua figlia è morta, non disturbare più il maestro». Ma Gesù, avendo udito, rispose: «Non temere, soltanto abbi fede e sarà salvata». Giunto alla casa, non permise a nessuno di entrare con lui, fuorché a Pietro, Giovanni e Giacomo, e al padre e alla madre della fanciulla. Tutti piangevano e facevano il lamento su di lei. Gesù disse: «Non piangete, non è morta, ma dorme!» Essi lo deridevano, sapendo bene che era morta. Ma egli le prese la mano e disse ad alta voce: «Fanciulla, alzati!» La vita ritornò in lei e si alzò all'istante. Egli ordinò di darle da mangiare. I genitori ne furono sbalorditi, ma egli ordinò loro di non raccontare a nessuno ciò che era accaduto.
Commento. I due miracoli, quello della donna che soffriva di emorragia e quello della figlia di Gairo, si illustrano a vicenda. Il primo ci indica che cosa sia la fede, il secondo come la fede vinca la morte. La fede consiste nel toccare Gesù. Toccarlo significa incontrarlo, amarlo e unirsi a Lui, che è la nostra vita. Il miracolo della donna malata di emorragia è incluso in quello della figlia di Gairo. Questo vuole significare che la fede libera dalla morte stessa, prima temuta e poi avvenuta. È il messaggio centrale della fede cristiana, il passaggio alla vita attraverso la morte. È la certezza della risurrezione. Tutti i palliativi umani non sono serviti alla donna malata di emorragia, anzi, sono risultati inutili e dannosi. I vari tentativi dell'uomo di salvarsi senza Dio sono inesorabilmente fallimentari. L'uomo ha bisogno assoluto di Dio. Cercare fuori di Dio la soddisfazione di questo bisogno è proprio quell'idolatria che gli fa perdere la vita e lo porta a fallire nella libertà e nell'amore. Le parole di Gesù: chi mi ha toccato? Qualcuno mi ha toccato. Ho sentito una forza che è uscita da me. Non sono ingenui. Gesù spiega il perché della sua domanda. C'è un toccare puramente materiale che è opprimere, schiacciare e soffocare. Ma c'è un toccare che è un'attesa e un bisogno. Un essere disposti ad accogliere la potenza della vita che esce da lui. Solo la miseria riconosciuta attende e accoglie la misericordia. Questa potenza che si sprigiona al tocco della veste di Gesù è già accennata, sempre nel Vangelo di Luca, capitolo 5, verso 17 e in capitolo 6, verso 19. È Dio stesso al servizio della vita dell'uomo. Questa donna annuncia la propria miseria e la misericordia di Gesù e dice il motivo per cui l'ha toccato e il dono che ha ricevuto. L'espressione di Gesù cammina verso la pace, indica che ella ha trovato quella luce di cui parla Zaccaria, la luce che dirige i nostri passi sulla via della pace. È la pace che fu donata a tutti gli uomini con la nascita di Gesù. È la pace che Gerusalemme non ha compreso. Il miracolo della risurrezione della figlia di Gairo ci presenta il dramma della speranza umana, che è risolto dalla speranza divina. Davanti alla malattia si può avere ancora speranza, ma davanti alla morte la speranza cessa, al punto che sembra ormai inutile disturbare il maestro. Finché c'è vita, c'è speranza, ma speranza umana. La speranza divina invece nasce quando cessa la vita e la speranza umana diventa impossibile, perché è nell'impossibile umano che agisce Dio. È davanti alla morte di tutte le speranze e al fallimento di tutti i mezzi umani che si può intravedere l'azione di Dio. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi risusciterò dai vostri sepolcri. La fede è radicata nel Signore che dà la vita. Essa non riguarda la salvezza da un male qualunque, ma dal nemico estremo dell'uomo, la morte, che viene vinta solamente dal Signore risorto. Diversamente la nostra fede è vana. Chi non crede che Dio fa risorgere è in grave errore e non conosce le scritture e la potenza di Dio. Davanti al padre della bambina morta, Gesù dice: non temere, soltanto abbi fede e sarà salvata. È proprio davanti alla morte che bisogna avere fiducia. Lì è il luogo della fede, perché in questa situazione c'è spazio solo per la possibilità della fede e nient'altro. Di fronte alla morte l'uomo piange, espressione di ribellione impotente e di sconfitta, amara. Gesù dà un comando che può sembrare assurdo: non piangete. È il comando dell'obbedienza di fede in colui al quale nulla è impossibile. La spiegazione di questo comando è: la fanciulla non è morta, ma dorme. E difatti la morte da cui si può essere risvegliati non può chiamarsi morte, ma sonno. La morte, pur reale, è sdrammatizzata perché è venuto colui che l'ha vinta. Con la presenza di Gesù, morto e risorto, la morte ha perso il suo pungiglione che avvelena la vita. Di conseguenza non possiamo più sospettare che Dio non ci ami, non possiamo più cadere nella sfiducia che ci abbandoni al nostro male. Non c'è da meravigliarsi se quelli che piangevano la fanciulla morta passano dalle lacrime inutili alla derisione di Gesù. L'uomo davanti alla morte, oltre che piangere, non può che deridere per disperazione colui che dichiara di vincerla. La fede è credere nell'amore di Dio che vince la nostra morte. Il ritorno dello spirito nella fanciulla non dona un semplice vivere di nuovo, ma un vivere nuovo che va oltre la morte e raggiunge la sorgente eterna della vita. Non è un semplice dono della vita fisica, ma il dono della salvezza. L'ordine di dare da mangiare alla fanciulla indica non solo la realtà della risurrezione, ma indica anche il banchetto nuziale messianico, in cui Dio eliminerà per sempre la morte. Questo banchetto si realizzerà subito nel dono del pane, simbolo dell'Eucaristia, dopo che per la fede nel battesimo siamo uniti a Lui, morto e risorto, viviamo per Lui e di Lui, che è il pane che apre gli occhi e ci introduce nei misteri del regno di Dio.